Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la puntata settimanale dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza, a cura dei pensionati Cobas di Roma. È comunque aperta a tutti quanti hanno a interesse le cose della città. Oggi è una giornata particolare perché affrontiamo di petto e molto partecipata l'argomento di cui parlano tutti i giornali e su cui la Giunta ha molte difficoltà. Parliamo dello nuovo stadio di Roma Tor di Valle, che come sapete ha creato molte polemiche, molte aspettative, alcune ben riposte, perché un impianto sportivo può sempre far comodo, ma è stato gestito in maniera indecente, secondo me, scusate, poi qui verrà puntualizzato meglio. È presente il comitato Tor di Valle, No Cemento, che ci illustrerà con attenzione e puntigliosamente quali sono i difetti di questo progetto. Tutti gli ascoltatori e ascoltatrici possono interloquire, fate prima parlare loro che introducono bene l'argomento e poi fate i vostri commenti chiamando il numero classico 06 49 17 50. Ecco, la parola al comitato.
Allora iniziamo. Anche io credo debba iniziare ringraziandovi e dicendo buongiorno anche a coloro che ci stanno ascoltando. Non c'è dubbio che il problema, partiamo dall'inizio, si chiama Stadio della Roma, ma lo stadio non sarebbe della Roma. Lo stadio sarebbe di un privato americano, attuale presidente della Società Sportiva Roma, che tuttavia lo fa insieme ad altre persone ricche dal lato finanziario, che hanno la sede nello stato del Delaware, noto internazionalmente per essere uno stato che non permette di conoscere esattamente come sono fatte le imprese sovranazionali. Ma al di là di questo, lo stadio sarebbe quindi di proprietà privata. È stato denominato della Roma per un artificio anche di natura, diciamo, politico-culturale. Cioè tutti i romanisti diventeranno nostri alleati facendo pressione sulle autorità pubbliche. Aggiungo tra parentesi che forse la pressione verso le autorità pubbliche non era necessaria, perché era il tempo, non scordiamolo, di Mafia Capitale, era il tempo di una giunta romana che è caduta disastrosamente su se stessa, e aspettavamo che con la nuova giunta le cose cambiassero. Invece pare che la cultura del non far bene alla città prevalga piuttosto che far prevalere gli interessi generali. Quindi è uno stadio privato che vorrebbero poter costruire in una località che è una stupenda ansa del Tevere. Noi abbiamo già impegnato il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali, per fare di quell'ansa, insieme al territorio, insieme al fiume Tevere, probabilmente il più bel parco fluviale italiano, se ci riusciamo. Questa battaglia la condurremo anche se vinciamo quest'altra. Il problema vero è di rendere quell'area uno stupendo gioiello a disposizione della città di Roma. Torniamo un momento indietro: non c'è dubbio che averlo affrontato, noi l'abbiamo affrontato esattamente nei giorni in cui che andava in delibera nel 2014, se non sbaglio il 22 o 23 dicembre del 2014, in delibera in assemblea comunale. L'abbiamo cominciato a affrontare a quel tempo, ci siamo allargati, ormai anche se ufficialmente gli iscritti nella mail list sono diverse centinaia di persone, ma probabilmente collegati con noi sono ormai decine e decine invece di associazioni, sono con noi le più importanti associazioni anche ambientaliste di Roma e nazionali, parlo dell'Italia Nostra, parlo del WWF, parlo di Legambiente, in sostanza parlo di molti professionisti di grande livello culturale, parlo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, parlo di alcuni studi, diciamo, legali, che poi anche i miei amici e colleghi diranno. Quindi in sostanza noi abbiamo affrontato questa tematica da due punti di vista, forse tre, ma certamente due. Il primo è che quello era un disastro annunciato, quella che noi abbiamo chiamato no alla colata di cemento, perché per uno stadio fare tre grattacieli di 220 metri d'altezza, che a Roma non si sono mai visti, perché a Roma, anche se non esiste per legge, ma da sempre c'è consuetudine di non andare oltre la cupola di San Pietro, e quindi qui si cancellava pure la storia di Roma, grattacieli di 220 metri d'altezza. Quindi no a questa questione, e dicevamo no per tanti motivi, diciamo, di difesa territoriale, gli errori che hanno fatto sul piano progettuale nei trasporti, gli errori che hanno fatto sul piano della difesa idrogeologica, eccetera. Dicevamo no anche perché probabilmente questa impostazione non era sul piano normativo correttamente interpretata, perché hanno usato l'istituto della compensazione per poter farsi finanziare i privati, per potersi farsi finanziare tre grattacieli. Questa posizione noi l'abbiamo immediatamente, come si può dire, combattuta, abbiamo fatto battaglie, diciamo, pubbliche ma anche legali, nel senso che abbiamo denunciato a suo tempo la giunta Marino, e tutta questa vicenda forse, non dico certamente, forse sta finendo come doveva finire, e cioè che probabilmente l'ultima uscita della sovrintendenza del Ministero dei Beni Culturali ha posto tali problemi che probabilmente il 3, che c'era l'ultima conferenza dei servizi, dovrebbe decadere. Va detto.
Scusa un momento, ti posso interrompere? Potresti spiegare ai nostri ascoltatori qual è il meccanismo della compensazione? Perché è fondamentale, mi sembra.
Lo spiego in modo, provo a essere semplice. Se costruiamo un ponte importante, che è un'opera pubblica, oppure una metropolitana, il privato può essere chiamato a sostenere delle spese per costruirla. In quel caso lo Stato che cosa fa? Gli dà o i soldi o gli dici ti compenso diversamente facendoti costruire A. In questo caso non siamo di fronte a un'opera pubblica, siamo di fronte a un'altra cosa.
siamo di fronte a un interesse pubblico, che è un'altra cosa, e questa legge non prevede quindi questa procedura. Loro l'hanno innestata, se la sono inventata questo innesto, e hanno chiesto quindi la compensazione per che cosa? Per fare il rametto della metropolitana, che l'ATAC ha detto non si può fare da Magliana a Tor di Valle perché fai un disastro, ma il disastro era doppio: avrebbero rovinato la metro B sul piano dei passaggi, ma sarebbero passati a un metro dalle finestre dei palazzi, e loro avevano scritto spudoratamente perfino la parola in deroga alle norme ministeriali, senza aver sentito il ministero, tra l'altro. Quindi voglio dire questa cosa, nel senso che si erano inventati questa cosa. E queste questioni, gravissime responsabilità del sindaco Marino e del suo assessore Caudo, ci hanno scritto noi per compensazione, siccome ci fanno delle opere, tra virgolette, in quel caso sono vere, pubbliche, li dobbiamo compensare. Si sono inventato l'istituto della compensazione che non è prevista, ma l'altra previsione in deroga alle norme, che le opere pubbliche si fanno con gara, non si fanno costruire da un privato perché si mettono d'accordo. Io mi fermerei qua perché mi pare che ho parlato troppo, facciamo parlare anche i colleghi.
Io volevo aggiungere una cosa che mi pare si possa dire solo nostra. A Torino hanno fatto uno stadio, ma non ci hanno fatto un grattacielo. L'hanno fatto anche a Udine, l'hanno fatto negli altri paesi europei, e negli altri paesi europei, che non è che sono più intelligenti di noi, hanno utilizzato le risorse che avevano. Hanno fatto gli stadi quindi che sono già serviti da strutture pubbliche, come l'hanno fatto in Inghilterra. Qui da noi lo andiamo a fare in un posto dove questi signori hanno acquistato a prezzi stracciati, ovviamente era terreno agricolo, ci costruiscono su un quartiere, tre grattacieli da 220 metri d'altezza, per un posto di lavoro per 15.000 persone. Allora pensate, saranno 15.000 lavoratori che adesso stanno a via 20 settembre che si sposteranno a Tor di Valle, o saranno 15.000 lavoratori di imprese nuove che avverranno a Roma? Io penso che né l'uno e né l'altro, perché sarà lo SDO versione terzo millennio. Come è fallito quello, fallirà anche questo. Però il meccanismo è che questa struttura, questa compensazione, tra tante virgolette, come ricordava Bruno, serve a far ricavare a questi signori un risultato economico notevole. Parnasi credo che potrebbe coprire i debiti che ha con Unicredit, e Pallotta, che non è un benefattore, ricaverebbe un bel po' di risorse da questo schema, in cui c'è un altro centro commerciale, come se poi i cittadini avessero i soldi per frequentare i centri commerciali, a discapito di tutto. Noi facciamo già una grande fatica per uscire dal quartiere. Il traffico sulla Roma Lido e sulla via Ostiense raddoppierà rispetto a quella attuale, sono i dati che dicono loro. È proprio fuori, cioè vuol dire, Roma è stata rovinata dai palazzinari, vogliamo continuare a farlo? Io penso che sia una cosa sbagliata. Lo stadio serve, si fa in una... si può fare pure a Tor di Valle al limite, ma si fa solo lo stadio. Quella era una zona destinata all'attività sportiva, c'erano i cavalli che correvano, dopo ci saranno i calciatori che corrono, ma un conto è fare lo stadio in una zona a rischio idrogeologico, perché la gente si dimentica, ma basta andare indietro negli anni sfogliando i giornali di Roma e si scoprirà quanta acqua è venuta fuori dal Tevere in quella zona. Poi quella è una delle quattro anse del Tevere che sono ancora salve. La dobbiamo rovinare? Ma come? Pure se siamo smemorati, le civiltà sono nate intorno ai fiumi. Noi siamo quelli che vogliamo distruggerle. Mi pare che, come dire, ci spetterebbe un premio che non meritiamo, o meglio, noi pensiamo che non dobbiamo meritare questo premio della distruzione della città.
Potrebbero esserci altri posti, credo, in cui si possa costruire lo stadio.
Beh, noi sì, Italia Nostra, sì ieri Italia Nostra ha fatto diciamo una conferenza stampa. Noi siamo permanentemente in collegamento con Italia Nostra, quindi eravamo anche noi presenti, ma giustamente la conferenza era loro. Noi abbiamo, come si dice, partecipato con consenso, ma stando diligentemente ad ascoltare. E loro hanno proposto quattro luoghi per Roma, tutti collocati in zone adatte allo sviluppo della città, in particolare nella zona est, cioè la periferia urbana degradata, perché qui ci sono due concetti. La periferia non è soltanto una categoria di valore spaziale, sto in periferia perché abito là. Periferia si intende pure opera degradata, abito in periferia perché è una zona degradata. Allora, per lo spazio va bene la periferia, ma dal punto di vista della cultura del degrado, periferie a Roma non ce ne dovrebbero essere. Dovrebbe essere una città abbastanza sviluppata, civile, e da essere goduta e vissuta in tutte le località, siano esse centrali tra virgolette che periferiche. Quindi l'idea, poi questo si potrà pure approfondire con la concezione della partecipazione, cioè c'è un regolamento comunale conquistato da noi, io dico da noi nel senso dei movimenti, delle associazioni, perché Roma è dotata, quella che noi chiamiamo i mille rigoli della democrazia, è davvero dotata in modo straordinario di tantissime associazioni che fanno questa battaglia. Qualche anno fa, combattendo, hanno strappato al comune un regolamento che prevede che gli interventi sul territorio vanno ragionati con la città e con le loro associazioni. Questi si sono dimenticati di fare tutto. Quindi la proposta di Italia Nostra va bene perché ripercorre quell'idea di una partecipazione dei cittadini, poi la località la decidiamo insieme ai cittadini, non c'è problema.
Oh, ma riadattare lo stadio Flaminio è improponibile, è troppo piccolo?
No, beh, lo so. Secondo noi è la prima cosa da riadattare, perché è una ricchezza della città, è un bene della città ed è corretto farlo rifunzionare in modo adeguato.
Ma io volevo dire che rispetto al compagno che ha parlato prima di un salto di qualità che ci si aspettava e che invece non si sta realizzando, io penso che un salto di qualità si sta realizzando, perché noi quando parliamo di Associazione Sportiva Roma o di Palazzinari, in realtà le cose non stanno più così. Sia l'Associazione Sportiva Roma, sia i proprietari che gestiscono la parte fondiaria, tutti quanti si hanno il loro advisor che li ha sponsorizzati, si è fatto carico di reperire i finanziamenti internazionali. Questi sono, una è la Goldman Sachs, che è la banca probabilmente più grossa che esiste nel mondo, che ha un bilancio, un fatturato che è 18 volte il PIL dell'intera Italia, 58 mila miliardi, e che quindi è questa l'entità dello scontro. Sì, i Palazzinari sono presenti, ma sono diventati, diciamo, i portatori d'acqua di interessi ben più rilevanti. Per cui la prima cosa che mi viene da dire è che la prima ribellione dovrebbe partire proprio dai tifosi della Roma, da coloro i quali si aspettano da uno stadio servizi efficaci, capacità, ascolto, prezzi moderati, partecipazione, e invece che si ritrovano con le mani, né questi finanzieri, che guardate non sono finanzieri semplicemente multinazionali, sono planetari, nel senso che hanno capacità di incidere addirittura sull'equilibrio all'interno degli stati, creano situazioni di svantaggio per eliminare i governi, riescono a fare tutto. Quindi questo conflitto, secondo me, dovrebbe avere dei protagonisti. Il protagonista sarebbero i tifosi della Roma, i quali dicono no, noi, perché la prima cosa che faranno intanto è quella di aumentare i prezzi. Con tutto quel po' che te se l'hanno da fare, dopo magari il primo mese o il primo anno di abbonamenti un po' edulcorati, abbassati, poi il resto se la vedranno loro. Quindi noi invitiamo proprio i tifosi a diventare protagonisti di questa lotta e di questo conflitto, perché guardate, vale la pena di farlo, perché non stiamo combattendo contro la Raggi o contro un Palazzinario del... Dietro questi apparenti ci stanno invece interessi macroscopici, che se riusciamo a vincere questa battaglia è un bel risultato per tutto il paese, non è per solo per i romani e per la cittadinanza romana, è un bel vantaggio per tutti, perché le cose senza cittadini o contro i cittadini non sanno più da fare, ecco tutto questo qua.
Infatti i tifosi romanisti dovrebbero prendere esempio dai tifosi del Real Madrid. Io sono stato più di una volta a Santiago Bernabéu, che è un bellissimo stadio. C'è il museo, ci sono le mostre, si fanno iniziative culturali, cioè iniziative sportive, cioè è un centro di aggregazione dove quello che trionfa è il calcio. Qui a Tor di Valle quello che trionfa, come ricordavi tu, è Goldman Sachs, che non mi pare il massimo come si dice, della sportività, anzi è responsabile di molti casini, compresi quelli che stiamo vivendo noi nel nostro paese, e io penso che non dobbiamo dargli la possibilità un'altra volta di continuare su quella strada. Tu hai completamente ragione su questa vicenda, che io penso che sia, come dire, esemplare, che dimostra come un paese può utilizzare le risorse per i propri cittadini o può utilizzarle per favorire quelli che ne hanno già troppi.
Ma io credo che questa questione mette in luce un altro aspetto inquietante, io lo voglio chiamare inquietante, uno strano connubio diciamo della degenerazione politica in Italia e gli interessi speculativi, interessi speculativi che ormai ci arrivano anche dal livello internazionale. La cosa è abbastanza semplice, ne dico una sola, poi ascoltiamo chi ci sta telefonando. Arriva Grillo e la prima cosa che dice: noi siamo d'accordo eventualmente ad ascoltare la città di Roma. Quella è una manovra chiaramente di natura elettorale, più evidente di questo si muore. Cioè loro immaginano che i romanisti, e chi vi parla ha in grande attenzione la squadra della Roma, perché è la squadra della mia città, tra parentesi, loro credono che i romanisti siano tutti goffi e stupidi per correre appresso a chi gli promette una cosa diversa rispetto a quella che è vera. Lì lo stadio è un falso scopo, il vero scopo è una speculazione, il falso scopo è finanziare la finanza internazionale, il terzo falso scopo, se passa allo stadio, ecco perché ha assunto una dimensione nazionale, se no non ci si spiegherebbe perché ha assunto una dimensione nazionale. Il terzo motivo è che loro tentano, affermando quel principio, di fare a meno delle leggi italiane. Io privato vengo in Italia, siccome siete dei morti di fame, questo è il messaggio che trateno, mi devi far fare quello che voglio, e per poterlo fare ti dico pure che spendo. Dicono due cose non vere: primo, che non è permesso fargli fare quello che vogliono; non è vero che mettono i soldi a disposizione, perché quei soldi sono i nostri. Cioè non gli faremmo pagare le opere di urbanizzazione, ma stiamo a giocare. Quindi questo tentativo deve essere battuto, ma deve essere battuto da tutti, a partire proprio da chi ama la società sportiva Roma, ovvero la squadra di calcio Roma, che non c'entra niente. Non si è detto, lo dico io, per poterci giocare la Roma, tra virgolette, nel suo stadio deve pagare per 30 anni un affitto esosissimo, non è che va là e gioca gratis, deve pagare un affitto molto alto. La convenzione non è stata ancora presentata, non si capisce bene perché, la convenzione tra la società Roma e la società che propone lo stadio, probabilmente perché all'ultimo momento ci sarebbe l'ultima piccola fregatura da dare ai romanisti della città. Noi almeno quella la pretendevamo di conoscere la convenzione, non ci hanno voluto dare manco quella.
C'è una chiamata in atto.
Vai, sei in onda.
Buongiorno a tutti. Chiamo sia da compagno che da tifoso romanista, che ogni tanto ancora frequenta l'Olimpico. Mi sembra interessante la discussione, anche perché purtroppo passo molto tempo in macchina e ascolto anche altre radio. Ogni tanto, per distrarmi, a parte Onda Rossa, sento le altre radio che fanno trasmissioni sulla Roma praticamente 24 ore al giorno, e insomma tutti i giornalisti sono piuttosto schierati, molto schierati a favore dello stadio, dice che è un'operata bene per tutta la città, fanno girare un sacco dei soldi, si crea lavoro, ci avremo finalmente lo stadio nostro perché quello è inadeguato. Allora, si dicono un sacco di cose, ho sentito pure ovviamente qua sono quelle più interessanti, più pratiche, più concrete, però innanzitutto tocca fare i conti con la realtà. Allo Stadio Olimpico non ce va più nessuno, è vuoto, è deserto, perché in questi anni hanno fatto il deserto. Prima di parlare di cemento, parliamo di quello che è lo stadio che è diventato. Io ogni tanto ancora ci vado, mi prende lo sconforto, perché vedo il vuoto, vedo i prezzi che sono sempre più alti, perché una curva arriva a costare 35 euro. È una cosa che era popolare come uno sport, che è stato snobbato da tanti compagni che non ne vanno manco sentire parlare, per carità, ci hanno pure ragione da un certo punto di vista. È diventato una cosa sempre per meno persone, perché 35 euro a persona vuol dire che se sei in due ne paghi 70 per non vedete niente. Mo, quello che stanno a costruire media favorevoli allo stadio, che so quasi tutti a parte il messaggero, tanto che non fanno mica a girone, è quello di inventare questo sogno, perché noi andiamo allo stadio e non vediamo la partita, andiamo all'Olimpico, ok? Insomma, chi c'è stato lo vede com'è la situazione. Che succede? Allora, il sogno è quello, sarebbe di averci uno stadio con le tribune attaccate al campo. Per far questo c'è bisogno di farne un altro, c'è lo Stadio Olimpico, che so, 70.000 posti quasi, e di cui i due terzi sono vuoti ormai, e c'è lo Stadio Flaminio che ce n'ha 32.000, ok? La media spettatori da Roma è 30.000, quella della Lazio è una cosa insulsa. Cioè, ci stanno queste possibilità senza fare nuove cubature? Non serve uno stadio nuovo, è uno scempio. Chi va allo stadio? Un romanista, come tutti i tifosi, si è fatto migliaia di chilometri senza andare a vedere la partita, non è quello il problema, però vanno semplicemente agevolate le persone che ci vogliono andare, perché adesso arrivare allo stadio è diventata un'impresa, ma per un effetto umano. Perché hanno chiuso un sacco dei parcheggi, perché non te fanno più parcheggiare dove pure se era irregolare comunque non davi fastidio, perché hanno aumentato i prezzi, te fanno 2000 controlli, per piatto in bietto te devi leggere 5 pagine stampate, perché non ci si capisce niente, escono in maniera incredibile. E insomma, poi dentro lo stadio te controllano prima di arrivarci, è diventata insomma, non è più un piacere come poteva essere prima, è diventata un'altra cosa. E in più la partita, quando sta dentro, non la vedi, e all'inizio della partita chi ce va prima come me, magari un'oretta prima per stare tranquillo e trovare un po' più facilmente il posto, c'ha gli altoparlanti sparati nelle orecchie che non ti consentono neanche di parlare col vicino tuo, con l'amico tuo, non ci riesci a parlare. E in più hanno messo dei tabelloni luminosi lampeggianti da 7, 8 anni, 10 anni circa, che praticamente fanno diventare epiletti, oltre che non vedi il pallone quando giochi. Quindi lo Stadio Olimpico è diventato impraticabile, perché è stato voluto da qualcuno un intervento di questo tipo, per mille motivi che non c'entrano niente con rifare il nuovo stadio. Io dico che se si va a rifare uno stadio nuovo e vede meglio la partita, innanzitutto vanno sistemate tutte le condizioni a contorno, e non ci vuole un granché allo Stadio Olimpico, quindi più mezzi pubblici, più parcheggi come erano prima, e un po' più di tolleranza su questi parcheggi, e un po' meno rotture di scatole per arrivarci, abbassa i prezzi e niente, poi si fa quello che si è fatto in Italia 90, si ributta giù e si avvicina nelle tribune, perché tanta pista d'aereo viene usata una volta all'anno, ok? E se si può fare Olimpico, si potrebbe fare a Flaminio, che c'ha 32.000 posti, al limite va fatta una copertura, perché c'è solo una tribuna coperta, e si risparmia tutto, sta imbarazzando di discussione. Il problema è che c'è sta Parnasi dietro, c'è sta l'Unicredit che vanta dei crediti con Parnasi ed è pure proprietaria dei quote da Roma, e quindi tutta sta cosa si riflette su un quadrante di Tor de Valle che cioè, si potrebbe fare qualcos'altro, se proprio deve essere riqualificata quella zona. Riqualificarla non vuol dire metterci in business park e andare a fare uno scempio assurdo e andare a ingolfare ancora più di traffico quel quadrante lì, insomma. E niente, poi mi piacerebbe, insomma, che si esprimesse, cosa che invece non viene fatta, purtroppo, un sacco di gente che frequenta lo stadio o che frequentava lo stadio, compagni e compagne, perché loro appunto vivono le stesse situazioni che viviamo tutti quanti quando andiamo dentro, e si parla sempre di quello che è il futuro e si parla mai di quello che è il presente, che è diventato uno schifo per una serie di condizioni che sono state imposte dalle autorità competenti, che so il CONI, che so la questura, soprattutto l'osservatorio, insomma diventa parlare di un qualche cosa che non esiste, perché è diventato un sogno te lo fanno diventare come un bisogno di cui non c'è necessità, e invece le cose più pratiche, più semplici e meno costose per tutti quanti che si possono applicare, siccome non danno luogo a grosse speculazioni, non vengono prese in considerazione, e sta cosa è una cosa piuttosto, seriamente a sto problema di cui stiamo a trattare, abbastanza abbastanza grave. Mo so che ci sarà la manifestazione dei Roma Club sabato prossimo, mo so, a Largo Manzoni, so capito bene, non so che cosa ci sia, per protestare perché vuole un nuovo stadio. Cioè, voglio dire, ma fino a mo sti Roma Club, ma che hanno fatto per evitare lo schifo che c'è sta tutti i giorni per arrivare allo stadio olimpico? Che cosa? Niente, non hanno fatto assolutamente nulla. Perché so, è una branca filosocietaria che gli interessa fare questa speculazione. In ultimo, chiudo, il massimo dirigente della Roma dopo Pallotta, Mauro Baldissoni, si è lamentato che già sono stati spesi come investimento 60 milioni di euro e quindi sono pronti a fare ricorsi al TAR se non dovesse essere fatto, dovesse essere portato avanti il leader per lo stadio. Uno si chiede, allora nessuno che gli ha chiesto ma come sono stati spesi questi 60 milioni di euro, chi l'ha spesi, la Roma, Unicredit, Parnasi, e chi va ha detto di spendere questi soldi e per quale motivo sono stati spesi, cioè quali sono ste voci che dice che ha speso 60 milioni di euro. Ma voglio dire, ma quanto ci metteva a sistemare lo stadio olimpico o a rifatto il Flaminio? Molto probabilmente era quella la cifra. Se già hanno speso 60 milioni di euro, poi è una stupidaggine, oppure se sta a parlare di alta finanza, quindi sono 60 milioni di euro, no che valigette, ma che ne so, con clic sul computer, insomma, non si capisce. Nessun giornalista gli ha chiesto conto di questa cosa, di questa cifra. E quindi il discorso è più complesso, per chi va ancora allo stadio, ancora gli va, ancora... se dà per nato pur d'entrarci, secondo me la soluzione è lo stadio nuovo, insomma è molto più semplice, è tutto qua.
Oh, scusa un attimo, una domanda. Io ammetto che allo stadio olimpico ci sono stato nel 90 per i campionati del mondo di calcio, stavo in tribuna in alto e vedevo benissimo. Il problema è lì o sono le curve che sono una tragedia?
Il problema sono le curve e i distinti, che sono i settori relativamente più popolari, perché lì il pallone te lo immagini, specie in curva, diciamo che si vede abbastanza bene da distinti quando sta nella metà campo più vicina, ma nella metà campo avversaria non si vede nulla. E da 7-8 anni, grazie alle pubblicità sparate sui tabelloni luminosi a bordo campo, questi tabelloni luminosi, quelli orizzontali, no, che circondano tutto il campo, praticamente quelli lampeggiano, quindi specie di sera il pallone sparisce, non lo vedi più, perché gli passa lì davanti, non vedi più niente, neanche te lo puoi immaginare. Vabbè, però insomma, chi va in curva, ma io ma che discorsi sto a fare? Chi va in curva, io non ci vado mica per vedere mai la partita, se no me ne stavo a casa, capito? O chiamo un altro biglietto se potevo andare in tribuna. Cioè vai per partecipare, perché pure, come ti posso spiegare, se uno non è tifoso, cioè, vai per stare insieme, per divertirti, per sentirti partecipe, come quelli stanno in campo, tutti immedesimi, dice vabbè sto in curva, canto, faccio un po' di caciara, mi diverto, mi sento un po' più libero, posso fare un po' più come mi pare, e te vai a cercare queste emozioni lì dentro. Poi il gozo, vedi se non lo vedi, è relativo se stai in curva, cioè per me, almeno quello... parlo a livello personale, è così. Poi magari se vai in curva nord e sei sempre là a Roma, allora lì ci vieni a vedere la partita seduto, è un po' più distante, ma se ci vai perché probabilmente c'è poco da spendere, e quindi lì già te lo è un po' diverso. Poi se vai in curva sud ci vai, insomma, chi c'è nato per generazioni c'è sempre nato per altri motivi, cioè le bandiere, i fumogeni, i tamburi, non vedevi, non sentivi niente, a prescindere pure se stavi attaccato alla porta, insomma, e te sei fatti chilometri, hai visto un sacco di stati, hai visto un sacco di situazioni, hai occupato treni, hai fatto cose che adesso non si fanno più, e perché non c'avevi una lira e te potevi fare le trasferte come ho fatto io fino a 10 anni fa, spendendo 8 euro treno, pranzo e biglietto dello stadio per andare a Milano, per andare e tornare a Milano in condizioni pietose, per carità, andavi e tornavi, e quelli, c'avevi 8 euro, con 8 euro gliela facevi, prendevi il biglietto terzo anello disabile, nessuno ti rompeva le scatole, ti dovevano lasciare il pittato a Roma, ci mandavano in mezzo al settore ospiti, capito? Era un po', cioè, era una cosa che adesso non lo puoi più fare, perché i treni sono diventati una cosa di lusso, i biglietti solo in quel settore a quel posto, la mensa di chi c'è nata alla stazione centrale a Milano, quella che sta sotto i binari, mo prima un euro ci faceva mangiare tutti quanti, pure noi che ne eravamo lavoratori, ma insomma c'era pure un ambiente di quel tipo, andavi a cercare, e quindi t'andavi a divertire, te facevi 2 giorni in giro, te seguivi a Roma e eri contento, insomma, dipendentemente dal risultato che poi ottenevi. Ma come ho fatto io a Roma, hanno fatto tanti per tante altre squadre e continuano a farlo pure adesso nei limiti del possibile. È quello che è scomparso, più che fatto lo stadio nuovo o lo stadio vecchio. Cioè chi segue il calcio e c'ha qua la passione e non si può permettere grosse spese, cerca soluzioni alternative. E mo adesso non ci stanno manco più le soluzioni, quelle non alternative, perché ti ho detto, insomma, se andate olimpico, andate a vedere, insomma, andate a provare, è diventata un'impresa, arrivarci, ma anche solo comprare biglietto è diventata un'impresa. Ti chiedono il nome e il cognome davanti a tutti, se vai a comprarti il biglietto da una decina di anni a sta parte, all'automatica, non capisco perché se mi vado invece a giocare a 1.000 euro alla macchinetta dello slot, nessuno mi chiede un cavolo per dire, o vado a comprare un biglietto alla lotteria. Cioè c'è un controllo sociale che poi si è riversato negli anni, come ti diceva lei. I compagni, poi chiudo, se ne sono fregati del DASPO, mo tutti a lamentarsi del DASPO, per quanto riguarda i migranti, per i fogli di via, per pure per i compagni e tutto quanto, ma sta cosa sono 10-15 anni che c'è sta.
Va bene, è chiarissimo il punto di vista tuo, Massimo, vero ti chiami?
Andrea,
scusami, sì. Grazie per la collaborazione e auguri a tutti i tifosi.
Ciao.
Prego.
No, intanto mi sembra che il contributo che ha dato Andrea dimostra che si può essere allo stesso tempo tifosi e anche cittadini che hanno una visione corretta per la tutela da ambiente, oltre che per godersi maggiormente lo sport. È chiaro che uno stadio come quello attuale, come l'Olimpico, è appunto uno stadio olimpico, lo stadio di proprietà del CONI, è nato per un'altra logica che poi è stato usato dalle squadre romane. Quindi il discorso dello stadio sì, stadio no, non avrebbe senso, nel senso che è rispettabile l'esigenza dei tifosi di vedere meglio la partita, però è chiaro che noi dobbiamo dare una lettura anche più generale. Diceva intervenendo adesso Piero, ricordando, è la finanza, bellezza, sì, è la finanza, ed è sempre più chiaro che un problema come quello dello stadio, oltre alle polemiche politiche che sono in atto, che sono spesso strumentali perché mettono in evidenza la solita disputa dei politici su sta questione, poi però è chiaro che nessuno di questi interventi politici si sono preoccupati di bonificare le aree urbane e quindi di recuperare anche gli impianti sportivi andati in disuso. E quindi mi sembra che l'idea che monta, che è quella che avevamo già accennato nella trasmissione precedente, di recuperare lo stadio Flaminio, che è abbandonato e in disuso, mi sembra che sia un terreno percorribile che di cui potremmo maggiormente intervenire, cioè più cittadini e più associazioni ambientaliste potrebbero seguitare a sostenere questo intervento. Noi su tutta questa questione sappiamo ed abbiamo chiaro che non ce la facciamo a bloccare le operazioni speculative, finanziarie e imprenditoriali, mentre invece quello che stiamo dicendo e che dicono anche gli amici qui di Tor di Valle è quello che possiamo e dobbiamo intervenire sulla politica. Dobbiamo intervenire sulla politica perché sia questa a mettere al primo posto l'esigenza di bonificare le aree urbane e di recuperare gli impianti sportivi andati in disuso. E quindi non ci facciamo coinvolgere tanto neppure dalla polemica in atto tra immobiliaristi, che così titola magari un giornale come Il Messaggero, di cui è proprietario il cementiere Caltagirone, che dice no allo stadio per non favorire l'affare magari speculativo dell'alto immobiliarista che è Luca Parnasi. Noi su tutta questione non vogliamo assolutamente entrare, perché questo è l'ennesimo intreccio fra affari tra politici e imprenditoriali, di certo che non sono mai del tutto legittimi, non sono mai affatto sani, per cui dobbiamo invece far tener conto degli interessi dei cittadini e quindi gli interessi dell'ambiente, che non a caso per essere rivalutato non deve divenire di certo una colata di cemento, come ricordavano gli amici di Tor di Valle. E quindi rimane prioritario sempre su questa questione consultare i cittadini della zona e non limitarsi alla decisione magari neppure dei consiglieri all'interno del comune, perché sta polemica che tutto poi adesso deve stare in mano all'interno del Campidoglio, in mano ai consiglieri, alimentando una polemica forte tra gestione governativa del comune e opposizione, svia secondo me l'essenza vera della questione. Invece va a valutare l'impatto ambientale per il suolo, che come si ricordava presenta problemi idrogeologici dei terreni che sono accanto al Tevere, che quindi non può essere la questione trascurata. Italia Nostra, credo che da quello che si diceva prima, è intervenuta su questa questione ha indicato anche zone più adeguate, e quindi oltre alle zone più adeguate individuate dalla nostra, credo che noi potremmo far crescere quella proposta di recuperare lo stadio Flaminio, e su questo noi come radio dovremmo qui da Onda Rossa, dovremmo come anche Pensionati Cobas sostenere tutte le iniziative che possono montare sui territori per dare alla questione una soluzione che sia nello stesso tempo corretta, ambientalista e soprattutto che tuteli l'ambiente e dia speranze di sanatoria dei territori per i cittadini, ecco.
Un uso intelligente delle risorse disponibili.
Certo.
Posso io ascoltare lei?
C'è un compagno di linea.
Sì. Sì. Vai. C'è più.
Non si sente?
Si sente. C'è un
compagno. Non ti sento.
Pronto? Pronto? Pronto?
Puoi richiamare per favore, ci sento due chiamate sì. Contemporanee.
Sì.
Parlare ancora su una questione piccola, cioè purtroppo adesso non è il nostro compito, noi facciamo in questo momento una battaglia di questa natura nella qualità di cittadini romani, non mettiamo il termometro per misurare il colore o la febbre diciamo di quello che fa la stessa battaglia nostra, ma qui c'è un principio che non bisogna dimenticare: la città è un bene comune di tutti i cittadini. Nel concetto di bene comune cambia perfino la cultura della rappresentanza degli eletti, cioè gli eletti possono decidere su ciò che non è mio. Un bene comune è mio, l'acqua è mia, intendo mia nel senso di tutti. Allora, se è mia nel senso di tutti, le decisioni vanno prese democraticamente, sentendo i cittadini. Abbiamo sentito dalla telefonata di Andrea questa loro passione stupenda che va alimentata e va sostenuta. Il problema è quello di, come è stato già detto, di rivalorizzare gli stadi presenti, sia l'Olimpico che il Flaminio, di pretendere dal CONI una politica a favore del calcio e non a favore della finanza, e di pretendere dalle giunte comunali, qualunque fosse il loro colore, di comportarsi a vantaggio degli interessi della città e non dei finanzieri. L'operazione Tor di Valle è chiaramente una speculazione, questo è il punto, e per questo deve essere cancellata.
Vai, sei in onda. Pronto, mi senti? Vai in onda. Pronto?
È difficile.
Pronto, pronto, ci sei?
Sì, sei in onda, vai.
Pronto, mi senti? Vai in onda. Pronto? Pronto? Sì, posso parlare?
Sì.
Vai, vai.
Pronto?
Sì, sei in onda, dai.
Pronto?
Sembra che arriva a doppio, vedi? Vai.
Puoi parlare, però rientri strano.
Io ho sentito. Sento disturbato, sì.
Non ti preoccupare, parla, parla, che sennò si sente solo il rientro.
Allora io ho sentito allora scusate, se accavallano le voci, no, io qui al telefono si accavallano le voci, allora
senti,
io
mi dispiace ma c'è un rientro enorme, c'è
un rientro, non riesco a sentire.
Ma non ci riusciamo a mandarti in onda. Hai la radio accesa?
Sì, la spengo?
Spegnila.
Allora spengo, allora. Non riesco a sentire. Pronto, adesso sentite bene?
Bene.
Ecco, io ho sentito fino adesso il dibattito. Innanzitutto ho sentito la voce di Piero, lo saluto. Mi chiamo Franco. Pronto, mi sentite adesso?
Vai, vai.
Diciamo che io non sono appassionato di calcio, non sono tifoso, da anni che non frequento gli stadi, Però voglio fare l'avvocato del diavolo. Io ho apprezzato molto l'intervento di Andrea, però sono rari questi interventi che riescono a conciliare la sensibilità ambientale e essere tifoso. Perché la gente, se frequentando la gente, amici, tifosi, loro dicono, vogliono, come dice Andrea, vogliono uno stadio tranquillo, portare i figli, tutto quanto, e questo che nell'immaginazione collettiva chi glielo può dare? Soltanto i Pallotta, ecco, quindi non sanno cosa c'è dietro la maggioranza. Purtroppo il salto culturale, io forse sarò pessimista, non c'è. Le forze politiche non sensibilizzano, non dicono la verità, i media non dicono la verità. E passa questo messaggio per quale motivo una città come Roma non deve avere uno stadio come Torino, Udine, deve essere comoda, è legittima la cosa, può andare allo stadio, vedere un parcheggio, tranquillità, tutto. E purtroppo quale motivo che le forze, loro immagino che la pseudo-sinistra, come dicono loro, è retriva, non riesce a capire questa cosa, è contro la modernità. Io sento, percepisco questa cosa qui, quindi o ci sta o ribaltiamo, riusciamo però con gli strumenti che sono limitati a ribaltare questa controinformazione, perché se no non so come riusciamo a superare questo tipo di gap che c'è tra la popolazione e questa esigenza dello stadio. Vi ringrazio, grazie.
A proposito degli strumenti, gli strumenti che ci abbiamo sono zero. Ci abbiamo uno strumento potentissimo però che è qui molto presente, che è la partecipazione dei cittadini. Cioè, quello li fa neri. Pensa un po', questa grande potenza che potrebbero essere,
certo,
il Movimento 5 Stelle,
bravo,
fa questa,
bravo,
magra figura in questa, certo, situazione, certo, quando ci sta un'associazione cittadini che invece, certo, testimonia, certo, una capacità di comprensione di scelte politiche che nessuno altro ce l'avrebbe. Quindi lo strumento fondamentale, ci dobbiamo capire, è la partecipazione,
certo,
è la responsabilità dei cittadini.
Hai ragione, purtroppo ormai è vero che sì, c'è sta anche il Movimento 5 Stelle che ha fatto la battaglia sull'ambiente. Vediamo l'altro giorno la gravità, sì, che ha chiuso la sede dell'acqua pubblica a Garbatella senza dire niente. Pensiamo un po'.
Garbatella,
se
dell'acqua pubblica.
Perciò, ecco, io ormai purtroppo non
pronto?
Credo... Sì, dica.
Mi scusi, io sono sempre del comitato Salviamo Tor di Valle dal Cemento, sono, sì, Marcello Paolozza. Volevo un attimo interloquire con lei su questa questione. Sì. Quando lei dice che i cittadini, che i tifosi giustamente rivendicano la possibilità di andare allo stadio e vedere una partita in maniera civile, come si fa non solo in altri paesi ma anche in altre città. Sì. Il problema qua è un problema della politica cittadina, per cui è tutta nella responsabilità delle forze politiche che si sono candidate e hanno assunto il ruolo di governare questa città. Certo. È la politica che deve dare una risposta senza sottomettersi alla volontà degli imprenditori, dei palazzinari o della finanza che sia. Allora, mi ascolti un attimo. Il problema qua è proprio questo, che noi soffriamo da una parte perché i costruttori e coloro che hanno gli strumenti della finanza in mano vengono a fare delle proposte che vanno a loro vantaggio, ma noi ci troviamo di fronte a un governo della città che si mostra totalmente incapace, lo è stato ai tempi di Marino, ma oggi della giunta 5 Stelle, che è incapace di offrire un'alternativa. Il ruolo della politica sarebbe qua, e qua c'è tutta la carenza della giunta Raggi, che sono 8 mesi che su questo problema sta facendo una melina inqualificabile e inaccettabile.
D'accordo.
Avrebbe dovuto dire fin da subito, da quando sono saliti ad amministrare la città a luglio di quest'anno, avrebbe dovuto convocare alla luce di tutte le cose che già erano emerse allora, le irregolarità e la non funzionalità della collocazione, la giunta 5 Stelle avrebbe dovuto convocare il consiglio comunale, togliere l'interesse pubblico al comune e nello stesso tempo, visto che ci sono le possibilità, e la conferenza d'Italia Nostra ieri ne ha elencate almeno 4-5, indicare e proporre alla società Roma 4-5 alternative su cui discutere di dove costruire lo stadio. È evidente che se la politica si piega ai voleri degli interessi dei privati, è chiaro che è difficile spiegare ai tifosi che è possibile fare uno stadio in un'altra maniera, certo, senza far pagare dei prezzi alla città. Certo. Noi quando diciamo no allo stadio e diciamo che noi siamo favorevoli allo stadio, è chiaro che chiamiamo anche la giunta Raggi a uscire fuori da questa posizione di subalternità, prima di tutto culturale e politica. Certo. Deve ritirare l'interesse pubblico allo stadio e nello stesso tempo aprire un nuovo tavolo per individuare una fra le tante aree dove è possibile costruire questo stadio. Se poi al signor Pallotta questo non interessa, allora la responsabilità sarà sua.
Cioè, scusi, d'accordissimo sull'analisi, però io davo per scontato che voi in questo momento la giunta Raggi ormai si vede che è schierata, sta vacillando. Prima ha fatto la battaglia sull'ambiente e poi adesso sta vacillando, si sta proprio piegando a questi poteri. Quindi io perciò ho detto, io quando parlavo di strumenti, certo ci sono gli strumenti, sono i partiti, i movimenti, però in questo momento c'è questo disinteresse, cioè, oppure su altre questioni. A me, ripeto, quella chiusura sarà una piccola cosa in questa marea, la chiusura del forum dell'acqua alla Garbatella, che il 5 Stelle hanno fatto la battaglia sull'acqua pubblica e chiudono e non ha mosso una cosa, è stato per me la goccia che ha fatto. Ecco perché ho detto io sono, diciamo, pessimista su questo, perché ormai sta passando, fanno vedere che certi movimenti lo fanno, ideologici, che sono che votano contro tutto, capito? E invece non sanno che dietro che c'è questi multinazionali che si stanno muovendo, capito? Non lo sanno, capito? E questo è che purtroppo, sì, i famosi strumenti sono questi.
Franco, se mi ascolti ancora un secondo, sono Bruno Ceccarelli. Quello che
ti conosco, dici... Bruno, sono un vecchio compagno del Cotra.
Oh, che bravo, mi fa piacere. Un abbraccione allora. Senti, grazie. Quello che tu dici è, come si può dire, stimolante, e poni un problema non a noi, a tutta la città, e su questo bisognerebbe lavorarci. Certo. In sostanza, se te la spiego, se ci provo a spiegarlo in una battuta, l'1% della popolazione mondiale detiene il 99% della ricchezza del mondo. In Italia succede qualcosa di simile, e questo 1% ha bisogno di togliersi di mezzo alcuni strumenti che i cittadini ancora non hanno perso. Uno degli strumenti è il ragionare con la testa proprio, e l'altro è quello di cercare di pararsi con le norme conquistate negli anni precedenti. Se tu vedi la televisione, che io chiamo i chiacchieristi della giornata, tutti i giorni inondano le loro trasmissioni di bugie, ma bugie, 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 e la gente non se ne avvede, non se ne accorge. Allora il problema qual è? È richiamare la gente con umiltà a ritornare a essere partecipi del proprio destino. Cioè, noi abbiamo... mi conosci, quindi sappiamo che abbiamo qualche annetto sulle spalle. Noi abbiamo cancellato il futuro alle nuove generazioni. È tempo che le nuove generazioni si riprendano la loro vita, il loro futuro. È tempo che questi vigliacchi di padroni, che agiscono solo con la finanza e il predominio dei media e degli strumenti di informazione, è tempo che facciano un passo indietro. Noi sulla battaglia di Tor di Valle questo stiamo tentando di fare, forse qualche passetto lo abbiamo fatto. Ti ringrazio e ti abbraccio.
Grazie, saluti a tutti e buon lavoro. Grazie a tutti.
Grazie, grazie. Puoi riaccendere la radio.
Ciao. Una cosa che purtroppo è scomparsa da questo dibattito, e che sempre più, ma anche prima era scomparsa, non è che è già sepolta, è l'idea di una città che deve essere amministrata anche a misura
di giovani, di bambini, di adulti volenterosi. È una città nella quale la salute, il diritto alla salute non è soltanto il diritto a comprare le medicine, ma il diritto di fare lo sport, il diritto della socievolezza, dell'incontro, della partecipazione. Tutte queste cose stanno scomparendo e io mi domando, per questo penso e approvo quando sento dire che a questa giunta gli mancano proprio le coordinate, ma ti pare che davanti a una situazione di questo genere la cosa che ti viene da dire è: non possiamo essere quelli del no, diventate quelli del sì, fate ogni quartiere il suo campo di calcio, ogni municipio abbia le sue strutture. Questo significa, dall'altro, non un'alternativa esclusivamente, ma una soddisfazione di bisogni reali. Questo potrebbe caratterizzare un'amministrazione, no, che attenta ai problemi della città. E questi si inventano, perché è anche una strada più facile, no? Mettersi d'accordo con la finanza non implica l'impegno, la continuità, lo sforzo che invece richiede far star bene i cittadini, avere campi. Oggi io ho due nipoti, se spendono, i genitori spendono l'anima di Dio per farli giocare a calcio, farli giocare a basket, perché ormai le uniche strutture che ci sono, poche, quelle poche che ci sono, tutte a pagamento. E alla fine dell'anno sono centinaia di euro che una famiglia deve pagare perché il figlio possa andare, no, a fare un po' di sport, che è anche diverso da una struttura pubblica, perché lo sport fatto in questo modo molto spesso significa un'altra fatica, un altro impegno, non è il campetto sotto casa dove tu vai, no, stai insieme agli amici, cioè diventa una richiesta di performance che non fa bene ai bambini, insomma, non fa bene nemmeno ai giovani. Quindi io credo che la cosa più deprimente è dire: non possiamo essere quelli dei no. E ha voglia a trovare sì, no, in questa città di cose, no, che non funzionano nei quartieri, a partire proprio anche dallo sport e dal calcio, che sicuramente è uno degli sport più belli al mondo che si possa pensare. Bruno,
sì, io, quanto tempo abbiamo ancora?
5 minuti.
Va bene, io credo che questo è il mio, diciamo, intervento di chiusura, in sostanza. Oltre che ringraziare Onda Rossa con un grande abbraccio fraterno e augurandovi di diventare una radio non solo più ascoltata ma anche più forte dal punto di vista della penetrazione intellettuale e culturale a Roma, perché ce n'è bisogno di informazione che abbia il dovere di informare realmente piuttosto che prendere in giro la gente come fanno gli altri. Io credo che questa battaglia, ormai i contorni cominciano a essere abbastanza evidenti, non è più stadio sì, stadio no. Il problema è come si governa una città, come si governa un paese e quali interessi nella città o nel paese debbono essere difesi. Questo problema ormai sta diventando in evidenza, sta mettendo in evidenza la pochezza dei partiti che sono scomparsi, sta mettendo in evidenza la sudditanza della politica di fronte ai grandi finanzieri e sta mettendo in evidenza l'esigenza di ragionare su altri terreni. Io ne faccio uno solo, piccolo piccolo, anche su questo vi chiedo se è possibile di ragionarci sopra per dedicarci una o due trasmissioni, che è quella della politica economica. Faccio un esempio piccolo piccolo. In sostanza, nel tempo attuale, la conoscenza e la tecnologia sono in grado di fare tutto, o quasi, tutto o quasi. Non era avvenuto mai una cosa del genere nella storia. Ebbene, malgrado questo, il tutto o quasi, ho già detto, abbiamo l'1% della popolazione mondiale che ha la ricchezza, abbiamo milioni di disperati che scappano dai loro paesi, abbiamo, come dice il Papa, la terza guerra mondiale a pezzi, ma quello che in Italia veramente è incredibile, ti fanno lavorare fino a 70 anni con 3-4 milioni di disoccupati, una cosa inaudita. Non funziona questa società, e non dire che non funziona questa società perché è il sistema che è fallito, è tempo di cominciare a ragionarlo. I partiti se ne debbono rendere conto e noi cittadini,
diciamo appena appena più responsabili, dobbiamo cominciarne a parlare, pretendere che la politica di questo si interessi e non di come meglio servire la finanza, che a loro gli dà qualche vantaggetto ma affama tutta la popolazione.
Bravo. Noi, cioè, riprendo quello che ha detto Bruno, noi in queste trasmissioni infatti abbiamo sempre pensato che questa non fosse una crisi di mancanza di risorse, ma una crisi di sovrabbondanza che è stata sempre gestita contro i lavoratori, e per cui più di una volta abbiamo proposto una riduzione dell'orario del lavoro a parità di salario, e anche qualcuno dei nostri compagni almeno un reddito di cittadinanza. Queste già state delle formule sul quale dobbiamo pure discutere. Secondo noi accettiamo bene questa proposta di Bruno per fare una trasmissione più approfondita della situazione. E poi, se posso chiudere, sullo stadio, voglio dire sempre no. Allora, sullo stadio. Allora, volevo ricordare che tanto, cioè, lo stadio è sempre quello di Pallotta, non è quello della Roma. E poi, comunque, data la quantità ormai dei tifosi che si aggirano intorno ai 22.000 dentro lo stadio, al massimo che diceva Andrea sui 30.000, ecco, sarebbe, cioè, si può tranquillamente risistemare lo stadio Olimpico e soprattutto al Flaminio. E Flaminio non c'è al Flaminio, cioè, le partite verrebbero viste proprio all'inglese, ci avresti le squadre davanti e sarebbe, ritornerebbe la bellezza del calcio come era una volta. Non so se tu vuoi quindi noi non siamo assolutamente contro lo stadio, ma siamo contro la speculazione sicuramente.
No, io volevo chiedere a Bruno e alle persone che sono intervenute oggi se possiamo chiedere anche a nome vostro a Radio Onda Rossa magari uno spazio per fare uno speciale, no, dedicato sono le politiche economiche, a partire però da questa materialità, così che sembra
economica, se non è materialità
non ti senti, se non non ti senti.
La politica economica è la stessa questione europea, perché c'è quei,
cioè, voglio dire, se non partiamo da queste questioni di materialità nel senso buono, elegante, cioè nel senso delle condizioni fisiche personali della gente, non parleremo di economia ma parleremo di chiacchiere, certo. Partendo da queste questioni ne dico una ancora piccola: il dollaro non c'ha lo spread, perché in Europa c'è lo spread? Perché un paese saccheggia gli altri. Ma non facciamo un ragionamento sull'euro, ragioniamo perché è stato costruito un meccanismo in cui c'è lo spread,
certo. Bravo. Quindi ecco, insomma, penso che noi alla prossima riunione di redazione chiederemo anche a nome del comitato,
sì, un po' più di un'ora,
di fare sì un po' più di un'ora, sentire anche altri comitati che si agitano sui problemi dell'ambiente, sentire, certo, magari certo, anche Italia Nostra, altri amici con voi siete in per poter continuare e approfondire questo discorso che comunque sia è emblematico e che quindi ci serve per tutto, anche per il futuro, non solo per vincere questa battaglia ma per anche un investimento futuro,
perché ci serve per cominciare a pensare a come liberarci dalla schiavitù del capitalismo.
Va benissimo,
ma io credo che
possiamo
dilungarci ancora un po', visto che manca ancora il compagno che viene appresso, e quindi manca ancora il compagno per la prossima trasmissione, quindi possiamo dilungare qualche minuto seguitando a parlare di questa questione, soprattutto
Pasquale è il vicepresidente dell'associazione dei consumatori, quindi dalla mattina alla sera fanno queste battaglie,
perfetto.
Siamo allenati.
Sì, beh, siamo tutti un po' allenati, però forse abbiamo l'esigenza di coordinare un po' le forze, perché noi a volte interveniamo un po' a compartimenti stagno, pensando ognuno di essere autosufficienti per rimuovere quelle che sono le brutture che attraversano la società moderna. E io credo invece che noi abbiamo la necessità di riaprire un confronto e magari, perché no, partire anche dai bisogni delle persone, partire dai bisogni del lavoro, partire dai bisogni dei giovani, dei pensionati, riaffrontare la possibilità di creare un progetto di resistenza condiviso, perché forse abbiamo l'esigenza di ritrovarci e di non ascoltare soltanto quelle che sono le direttive di altri apparati che penso ci coinvolgono con loro a contraddizioni che sono ferme e limitate negli ambiti istituzionali. Molto spesso noi crediamo che ci sia la possibilità di ricostruire un terreno di opposizione partecipata reale e non accettare la logica della resa. Ormai è così, c'è la finanza, ormai è così, l'economia ci sopravanza. È perché questa è una realtà dei fatti, però credo che all'interno di ogni singolo paese, all'interno persino, come dico alcune volte, all'interno di un continente come l'Europa, si deve riaprire il confronto tra i cittadini, perché i bisogni di tutelare i lavori, i bisogni di tutelare l'ambiente, di mettere al centro il bene comune, credo che sia un'esigenza fondamentale, perché è di questo che abbiamo bisogno. Il resto abbiamo soltanto la capacità di fare interventi culturali ristretti. Noi abbiamo bisogno di allargare questi interventi culturali, che quindi escano fuori da quelle che sono le logiche di impostazioni del passato, perché noi abbiamo bisogno di leggere la realtà di oggi. Leggere la realtà di oggi, certo non subirla passivamente, ma creare le condizioni per poterla modificare in meglio e quindi per cominciare a pretendere il futuro già dalle battaglie presenti.
Ma visto che ancora Federico non arriva, abbiamo fatto questa, secondo me, bella puntata della trasmissione, molto ricca, molto partecipata, però non vorrei che restasse fuori una notizia che è di oggi. Il Sole 24 Ore ci informa che è stato firmato il contratto tra Almaviva per la zona di Napoli e non lo è stato firmato per la zona di Roma, perché, come molti ascoltatori sapranno, sono stati licenziati i lavoratori della zona di Roma di Almaviva. Bene, io credo che le notizie che abbiamo oggi ci impongano di avere un atto veramente di encomio nei confronti dei lavoratori di Roma, che comunque attraverso qualsiasi vicenda siano passati non hanno firmato questo cesso di contratto, che eppure stanno firmando e hanno già firmato a Napoli. Pensate un po', tre forme di tagli ai salari contemporaneamente: la diminuzione del salario reale 17%, la diminuzione la scomparsa degli automatismi di aumento salariale per anzianità; terzo, addirittura si sono inventati il taglio della base di calcolo per il TFR, ossia stanno vedendo come è possibile pagare un TFR ridotto rispetto a quello previsto la legge. Non possono diminuire la percentuale, che è il 6,91%, allora cerco di ridurre la base sulla quale si viene fatto il calcolo. Ultima, ma la cosa è veramente, credo, umana assolutamente, questa non è che chiede soltanto la partecipazione alle lotte dell'Almaviva dei lavoratori della Telecom o degli altri della telecomunicazione, proprio di tutti i cittadini, e che il nuovo contratto prevede questi controlli a distanza, che andatevi a leggere sul Sole 24 Ore di oggi che cazzo diventano la messa a profitto anche delle emotività, ossia alla fine il modo in cui uno risponde al telefono, le emotività che ci impegnerà, gli scarichi di adrenalina che avrà, saranno una condizione per fare carriera o non fare carriera, per avere un'attribuzione di un premio o non avere l'attribuzione di un premio. Ossia, è veramente, la schiavitù diventa l'Eldorado, perché perlomeno lo schiavo almeno l'intimità se la difendeva. Oggi no, è Almaviva riesce a mettere in crisi pure l'intimità, quella individuale, la condizione
che stai vivendo in quel momento, per cui se uno risponde incavolato al telefono è bene che venga dismesso dal lavoro e diventi un pezzente anziché un lavoratore. Quindi credo che insomma stiamo attenti appunto a ricostruire, a ricomporci come cittadini, come lavoratori, perché non lasciamo isolati coloro, i lavoratori che invece stanno in prima fila a fare le lotte che riguardano tutti gli altri, tutti noi riguardano.
Ecco, non ho ancora la notizia completa, ma sabato prossimo 25 febbraio c'è una manifestazione a Piazza della Repubblica. Probabilmente ci sarà un corteo, ma non mi so dire, e non ho capito bene se alle 10 di mattina o nel pomeriggio, ma è probabile che sia alle 10. Troverete informazioni in internet, perché ancora non ne trovo. Chi è interessato all'avvertenza di telecomunicazioni, perché non riguarda soltanto Telecom Team, ma riguarda anche Wind, riguarda anche tutte le altre imprese di telecomunicazioni, compresi i call center, e Almaviva chiaramente fa la parte del leone in questo senso. Chi avesse informazioni o volesse richiederne o fornirne può scrivere alla casella postale pensionati@cobas.it e vi daremo conferma, risposta in tempi logici. Prima di terminare ricordo a tutti e tutte che questa emittente si basa sulla sottoscrizione di ascoltatori e redattori, quindi chi può metta la mano al portafoglio e tiri fuori qualche banconota, insomma, oppure in qualche, perché è possibile venire qui in sede, è possibile venire qui in sede a via di Volci 56, così vedete la radio in che condizioni disastrate è. 40 anni fa era così e ora lo è ancora. Se potete andare in internet, cercate il sito di ondarossa.info, nella sezione sostieni ci sono tutti i modi con cui si può pagare da casa o alla posta. Ringraziamo tutti e cercheremo adesso di metterci in contatto con Piazza del Campidoglio, dove c'è una conferenza stampa dei curdi per la chiusura della Radat. Vi salutiamo e